Briciole di Magistero.
La purezza è davvero una virtù inattuale? Se lo domanda Papa Pio XII durante la canonizzazione di Maria Goretti, divenuta della purezza simbolo indiscusso. Ma se davvero questo non fosse un valore ancora importante, non si spiegherebbe la moltitudine di gente accorsa in San Pietro il 24 giugno 1950. Siamo in pieno anno santo, ma indizi di secolarizzazione si avvertono già potenti e insidiosi. Eppure...
Perché, diletti figli, voi siete accorsi in così sterminato numero alla sua glorificazione? Perché, ascoltando o leggendo il racconto della sua breve vita, così somigliante ad una evangelica, limpida narrazione, per semplicità di linee, per colore di ambiente, per la stessa fulminea violenza della morte, vi siete inteneriti fino alle lacrime? Perché Maria Goretti ha conquistato così rapidamente i vostri cuori fino a divenirne la beniamina, la prediletta? Vi è dunque in questo mondo apparentemente travolto ed immerso nell'edonismo non soltanto una sparuta schiera di eletti assetati di cielo e di aria pura, ma folla, ma moltitudini immense, sopra le quali il soprannaturale profumo della purezza cristiana esercita un fascino irresistibile e promettente, promettente e rassicurante.
Da poco reduce dal suo viaggio nelle Repubbliche Baltiche, Giovanni Paolo II, particolarmente sensibile alla sofferenza di tutti i popoli oppressi, ricorda quanto ogni volta che viene compiuta violenza sull'uomo viene anche tradita l'eco del Verbo di Dio. Angelus del 12 settembre 1993.
Purtroppo nell'uomo ferito dal peccato l'eco del Verbo arriva spesso deformata. Tante volte è respinta e tradita. Non è forse un tradimento di questa parola eterna, che è parola di amore e di pace? I sangue che scorre nel nostro mondo, gli egoismi che lo lacerano, le ingiustizie che lo segnano. L'uomo ha bisogno di una salvezza che viene dall'alto, ha bisogno della redenzione. Ce lo ricordano proprio in questa settimana le feste liturgiche, l'esaltazione della croce e della Vergine addolorata, invitandoci a rimeditare il mistero della passione di Cristo, che è insieme frutto del nostro peccato e strumento del nostro riscatto. Mi ha dato grande conforto nel mio pellegrinaggio baltico il notare quanto quelle terre siano animate da tale consapevolezza. Ne è testimonianza persino il paesaggio con le sue croci sparse sui cili delle strade o devotamente affastellate come sulla collina delle croci in Lituania e con i suoi santuari mariani nei quali la fede antica di quelle genti da secoli si ritempera.
L'11 maggio del 1963 Giovanni XXIII fece visita al Quirinale e prima del discorso ufficiale sentite di che cosa si scusa, con grande naturalezza.
Io mi permetto di chiedere indulgenza se rispondo da seduto, perché se è possibile seguire il Vangelo, specialmente quando fa un pochino le nostre comodità, è proprio un dovere non mancarvi. Ora il Vangelo dice che il Signore andava di qua di là, trovato un monticello, si sedeva e poi apriva la bocca e poi la lingua metteva in movimento e parlava. E la forma la più semplice ancora a seguirla, sempre così.
Quando preghiamo, come preghiamo? Meccanicamente, pensando ad altro, per abitudine, perfino per scaramanzia magari. Il promemoria ce lo fornisce Benedetto XVI all'udienza generale del 18 aprile 2012.
Anche noi, cari fratelli e sorelle, dobbiamo saper portare gli avvenimenti della nostra vita quotidiana, della nostra preghiera, per ricercarne il significato profondo. E come la prima comunità cristiana, anche noi, lasciandoci illuminare dalla parola di Dio, attraverso la meditazione sulla Sacra Scrittura, possiamo imparare a vedere che Dio è presente nella nostra vita, presente anche proprio nei momenti difficili, e che tutto, anche le cose incomprensibili, fa parte di un disegno di amore, nel quale la vittoria finale sul male, sul peccato, sulla morte è veramente quella del bene, della grazia, della vita di Dio. Come per la prima comunità cristiana, la preghiera ci aiuta a leggere la storia personale e collettiva nella prospettiva più giusta e fedele, quella di Dio. Anche noi vogliamo rinnovare la richiesta del dono dello Spirito Santo, che scaldi il cuore e illumini la mente per riconoscere come il Signore realizzi le nostre invocazioni secondo la sua volontà di amore e non secondo le nostre idee.
Papa Paolo VI è passato alla storia come il Papa del difficile confronto con la modernità, dello scontro fra tradizione e rinnovamento. Una summa del suo magistero a riguardo la offre nell'udienza generale del 7 agosto 1974. Nel cuore degli anni 70 serpeggiavano, specie tra i giovani, inquietudine e voglia di rivoluzione.
La tradizione è quello che congiunge il vecchio col nuovo. Nome a prima vista non molto gradito all'orecchio moderno, perché è nome che obbliga a raccogliere una eredità del passato, la quale, nell'opinione superficiale di tanti figli del nostro secolo, sembra come una catena al piede, la tradizione, che vorrebbe correre il piede liberamente verso i nuovi sentieri dell'avvenire, senza sentirsi vincolato ad una tradizione reputata oggi valore senza valore, antiquato, anacronistico, superato, ed è l'attitudine consueta della gioventù, specialmente quella di oggi. Non vogliono sapere niente di quello che è passato. Noi siamo generazione nuova per l'avvenire. Questo orientamento così spiccato dello spirito umano verso il nuovo, che ha la sua storia nell'avvenire, pervade non soltanto il pensiero filosofico e religioso di cui ora ci stiamo occupando, ma invade tutta la mentalità moderna, la quale sembra presa dalla insofferenza, talvolta inquieta, perfino furiosa, e si definisce facilmente rivoluzionaria, non vuol saperne di quello che è passato, vuol rompere i vincoli che la tengono al passato per andare verso una ignota novità. Per tutto quanto la tocca, così, col segno del passato, un distacco, e un sogno verso l'avvenire. E questo in gran parte è un fenomeno istintivo nella gioventù, la quale prende coscienza di sé e sopporta a disagio quanto le viene trasmesso e inculcato dall'età precedente. Il disagio molto spesso si dimostra ingrato e ribelle, quante volte anche nelle famiglie stesse. I figli non sono nemmeno riconoscenti verso i genitori perché i genitori appartengono a una generazione diversa e i giovani vogliono vivere da sé, preferiscono fuori di casa che nella loro casa. Preferisce l'avventura dell'inconscio piuttosto che sottostare alla prudenza e all'esperienza della generazione precedente. Per di più, nella storia contemporanea, il nuovo coincide col progresso. Quantunque questa uguaglianza non sia sempre fedele, non sempre ciò che è nuovo è migliore di ciò che è passato, non sempre. E questo ci attesta con quali conquiste, con quali promesse in ogni campo del sapere, dell'agire, esso è sempre vincitore nella estimazione psicologica dei giovani, il nuovo, anche quando, come ad esempio in certe forme degradate dell'arte o della maniera di vivere, del costume, non è vero, il nuovo non è più progresso autentico, ma piuttosto evidente regresso, tanto che dopo ci sono quelli che dicono una volta sì che si stava bene, ma adesso è nuovo e basta, esso è la via verso il tempo che viene, o almeno esso è la forma, cioè la moda, guardate come la moda comanda alle generazioni che sono oggi le generazioni giovani, la moda per il tempo che è presente. E la moda, perfino per l'esteriore, può dirsi regina del costume del nostro tempo. Del resto, questo processo ha i suoi diritti, i suoi vantaggi, è il tempo, il misterioso tempo che lo promuove, il quale proprio per cotesto dinamismo inesorabile ci insegna perché si vogliono lasciare le cose vecchie, perché si sente che non vale la pena di tenerle, e cioè viene confessata la insufficienza intrinseca delle cose, e questo atteggiamento stampa su di esse la loro fondamentale definizione. Sono creature passeggere, sono effimere, sono valori del tempo, che di rimbalza questo nome di creature, lanciando lo spirito intelligente verso l'eterno quesito. Se queste sono creature, e dov'è il creatore?
Briciole di Magistero.